Buongiorno a tutti. Nella lezione della scorsa volta abbiamo visto come è possibile costruire il diagramma di stato a partire dalla tabella di stato. Inoltre abbiamo poi iniziato a vedere come è possibile andare a tradurre delle specifiche testuali in tabella di stato e poi in diagramma di stato. Nella lezione di oggi iniziamo a vedere come è possibile andare a fare l'assegnazione dello stato in modo sistematico. Iniziamo quindi la lezione di oggi dalla slide 12 del plico di slide numero 5, progetto circuiti sequenziali. Abbiamo visto che in fase di progetto, diversamente da quanto invece avviene in fase di analisi, agli stati del diagramma abbiamo assegnato dei nomi simbolici, vale a dire l'altra volta abbiamo usato le lettere dell'alfabeto. Nel riconoscitore di sequenza abbiamo chiamato gli stati A, B, C e D. Non abbiamo quindi utilizzato dei codici binari. Però per poter continuare nel processo di progettazione è necessario andare a sostituire questi nomi simbolici con dei codici binari. In generale sappiamo che se esistono m stati, i codici devono essere formati da n bit e ovviamente deve valere la relazione 2 alla n maggiore o uguale di m e che a ciascuno stato venga assegnato un codice unico. Allora, questa relazione 2 alla n maggiore o uguale di m vuole semplicemente dire che il numero di bit che abbiamo a disposizione deve consentire di formare un numero di combinazioni tale che ogni stato abbia una combinazione di bit univoca, in modo che la combinazione di bit vada a identificare in modo univoco uno stato del sistema che stiamo progettando. Ad esempio, nel riconoscitore di sequenza che abbiamo visto nella scorsa lezione, abbiamo quattro possibili stati, A, B, C e D. Quindi abbiamo bisogno almeno di 2 bit per andare a rappresentare questi stati con un codice di binario. Dico almeno 2 bit perché dall'esperienza emerge che andare a minimizzare il numero di bit che utilizziamo per codificare gli stati di una rete sequenziale non ci porta sempre a minimizzare il costo del circuito. Abbiamo che in generale ci sono diverse scelte su come assegnare la codifica ad uno stato. Ad esempio, possiamo pensare di seguire l'ordine normale di conteggio, per cui sempre andando a riferirci ai nostri stati ABCD del riconoscitore di sequenza che abbiamo visto la scorsa volta, andremmo ad assegnare, ad esempio, allo stato A il codice 00, allo stato B il codice 01, allo stato C il codice 10 e allo stato D il codice 11. Oppure potremmo pensare di seguire l'ordine del codice Gray, vale a dire allo stato A andiamo a segnare il codice 00, allo stato B il codice 01, allo stato C il codice 11 e allo stato D il codice 10. Questa strategia di assegnazione di codifica a uno stato risulta particolarmente conveniente se andiamo poi a effettuare la minimizzazione delle equazioni tramite le mappe di Karnaugh, perché come abbiamo già visto nella prima parte del corso, abbiamo che le mappe di Karnaugh si basano sul codice Gray, quindi utilizzare questa codifica, se noi abbiamo già intenzione di andare poi a minimizzare il progetto andando a utilizzare la tecnica delle mappe di Karnaugh, è una buona idea. Esiste poi una terza possibilità, che in realtà potremmo vedere come un insieme in realtà di possibilità, che consiste in assegnazioni più sistematiche di codici che tentano di ridurre il costo della porzione combinatoria del circuito sequenziale. Nella letteratura scientifica sono stati sviluppati diversi metodi chiamati euristici che hanno l'obiettivo di andare a ridurre al minimo i circuiti logici combinatori a due livelli oppure anche quelli multilivelli. A volte però la complessità del problema e delle sue soluzioni al di fuori del nostro scopo del nostro corso, per cui non andremo a trattarli. Esistono però altri metodi di assegnazione degli stati che si basano su delle strutture che sono efficienti per l'implementazione di almeno una parte delle transizioni. Il più diffuso fra questi metodi impiega un singolo flip-flop per ogni stato ed è detto assegnazione di tipo one-hot, che invece è una delle assegnazioni che tratteremo nel corso. Passiamo quindi alla slide successiva, la numero 13, che ci va proprio a introdurre la codifica one-hot dello stato. L'idea che sta alla base di questo metodo è quello di assegnare un singolo flip-flop a ciascuno stato del nostro sistema, quindi supponendo di avere un sistema a m stati, dovremo utilizzare m flip-flop. Avremo quindi parole di stato di m bit, in cui il bit corrispondente allo stato in cui si trova il circuito in esame e al quale è stato assegnato quello specifico flip-flop risulta essere pari a 1. Quindi tutti gli altri m-1 bit saranno pari a 0. Potremmo quindi vedere il passaggio da uno stato all'altro come una specie di passaggio di un testimone, cioè avremmo un 1 che fondamentalmente si muove lungo il codice dallo stato presente allo stato futuro. Abbiamo quindi che ciascuno stato è rappresentato da un solo 1. Quindi la logica di controllo di ciascuno stato risulta essere completamente indipendente tra uno stato e l'altro. Quindi sarà più semplice rispetto ad andare a utilizzare un'assegnazione diversa dal codice one-hot. Sarà inoltre veloce e facile da analizzare ed eventualmente correggere. Ovviamente non abbiamo solo dei vantaggi quando andiamo a utilizzare la codifica one-hot. Abbiamo anche degli svantaggi, ad esempio il costo in termini di flip-flop è considerevolmente più alto. Guardiamo sempre l'esempio del riconoscitore di sequenza che abbiamo visto la scorsa volta. Questo ha 4 stati. Se noi utilizzassimo la codifica Gray con due soli bit, noi riusciamo a codificare tutti e 4 gli stati. Se invece andiamo a utilizzare una codifica one-hot, avendo 4 stati abbiamo bisogno di 4 bit, quindi vedete che il costo in termini di bit e quindi di flip-flop è raddoppiato in questo specifico caso se noi andiamo a considerare una codifica one-hot piuttosto che una codifica Gray. Abbiamo inoltre un'ulteriore proprietà legata all'adozione della codifica one-hot. Sappiamo che i codici di stato contengono m variabili, cioè m bit. Però nello scrivere le equazioni sarà sufficiente andare a utilizzare la variabile diretta corrispondente allo stato in esame, proprio perché, come abbiamo detto, il codice one-hot ha la proprietà che in ciascuno stato una e una sola variabile assume il valore 1, mentre tutte le altre m-1 variabili assumono il valore 0. Per cui possiamo dire che lo stato risulta essere funzione solo della variabile diretta che assume il valore 1. Vediamo adesso di capire un attimino meglio come si fa ad assegnare o la codifica Gray o la codifica one-hot per i riconoscitori di sequenza 1101 che abbiamo già visto la scorsa volta. Passiamo quindi alla slide 14. Allora, in questa slide abbiamo fondamentalmente due tabelle di stato. La prima adotta la codifica Gray, mentre la seconda adotta la codifica one-hot. Allora, ciascuna di queste tabelle è stata ricavata a partire dalla tabella di stato che abbiamo ricavato la scorsa volta e che troviamo alla slide numero 11. Allora, possiamo partire o dalla tabella di stato o dal diagramma di stato. In realtà la cosa è abbastanza equivalente. Qui siamo partiti dalla tabella di stato, abbiamo ricavato un'altra tabella di stato, ma potremmo fare l'assegnazione dello stato anche direttamente sul diagramma di stato. Allora, vediamo che il nostro riconoscitore di sequenza ha 4 stati che abbiamo indicato con A, B, C e D. Abbiamo quindi che la nostra colonna stato presente deve elencare i 4 stati in cui si può trovare il sistema. Iniziamo quindi nella scorsa volta, cioè tabella slide 11, abbiamo elencato in ordine alfabetico i nostri stati. Quello che andiamo a fare adesso è sostituire a ciascuno stato il corrispondente codice Gray, vale a dire A è il primo stato, quindi ad A andiamo a sostituire la codifica 00, B è il secondo stato, quindi andiamo a sostituire la codifica 01. C è il terzo stato, andiamo a sostituire la codifica 11. D è il quarto stato, andiamo a sostituire la codifica 10. Allora, vedete nella seconda riga di intestazione della tabella, quella in azzurro più chiaro, ho riportato nella colonna stato presente la dicitura AB. Allora, questa dicitura AB non è da confondere con stato A e stato B del diagramma di stato, semplicemente è il nome che diamo a questi bit. Vediamo poi che nella prima colonna dello stato futuro, vale a dire quella per cui x è uguale a 0, nella tabella di slide 11 noi avremmo la sequenza letta per righe AADA, per cui noi andiamo a sostituire a questa dicitura i corrispondenti codici, vale a dire 00, 00, 10 e 00, che corrispondono i primi due ad A, poi la terza a D e l'ultima ancora ad A. Andiamo a fare questa sostituzione anche per quanto riguarda lo stato futuro per x uguale a 1. Per quanto riguarda invece l'uscita z, questa non va a subire modifiche perché ovviamente abbiamo che l'uscita z assume solamente un valore binario che è 0 o 1, quindi non viene modificata dalla codifica di stato che noi andiamo ad adottare nel nostro progetto. Vediamo adesso insieme come si costruisce la tabella di stato qualora decidessimo di adottare la codifica OneNote. Allora, anche in questo caso, il punto di partenza è sempre la tabella di stato della slide 11. Allora, notiamo che abbiamo quattro stati. La codifica OneNote ci dice che dobbiamo utilizzare un bit per ciascuno stato, per cui le parole con cui andremo a etichettare i nostri stati saranno parole di 4 bit. Guardiamo adesso la seconda riga di intestazione della tabella di stato che c'è in basso a slide 14. Vedete che sotto stato presente io ho scritto la dicitura ABCD. Allora, questa dicitura serve ad andare a indicare la posizione dello stato A, dello stato B, dello stato C e dello stato D all'interno della parola di 4 bit che noi andremo a utilizzare. Ovviamente, come abbiamo già visto nelle slide precedenti dove abbiamo spiegato la codifica OneNote, abbiamo che in ciascuna parola uno e un solo bit può valere 1. Tutti gli altri bit devono valere 0. Per cui, quando dobbiamo andare ad assegnare la codifica allo stato A, vale a dire la prima riga della tabella di stato di slide 14 in basso, dobbiamo mettere a 1 il bit corrispondente allo stato A, che come vedete è il bit più a sinistra, e a 0 tutti gli altri. Quando invece dobbiamo assegnare la codifica allo stato B, noi dobbiamo andare a mettere a 1 il bit corrispondente allo stato B e a 0 tutti gli altri, per cui avremo la parola 0100. Per lo stato C, che è il terzo bit da sinistra, avremo 0010. Infine, per lo stato D, che è quello più a destra, avremo la codifica 0001. In questo modo abbiamo compilato la colonna stato presente della tabella. Vediamo adesso in modo molto rapido come si va a compilare la colonna stato futuro. Consideriamo il caso per x uguale a 0. Nella tabella di slide 11 abbiamo la sequenza AADA. Allora, ovviamente andremo a sostituire a ciascuno stato la codifica corrispondente, per cui nella colonna x uguale a 0 dello stato futuro della prima riga avete 1000, la stessa cosa nella seconda riga, nella terza riga dove abbiamo lo stato D abbiamo 0001 E infine, nella quarta riga, dove abbiamo nuovamente lo stato A come stato futuro per x uguale a 0, abbiamo la codifica 1, 0, 0, 0. In modo analogo si ricava la colonna di stato futuro per x uguale a 1. Anche in questo caso, per quanto riguarda le due colonne inerenti all'uscita z, queste sono identiche a quello che avevamo nella slide 11, proprio perché la codifica di stato non va a influenzare l'uscita binaria che noi abbiamo sull'uscita z. Una volta che abbiamo assegnato l'opportuna codifica di stato ai nostri stati, che quindi adesso saranno rappresentati da un codice binario e non più da un simbolo alfanumerico, possiamo andare a effettuare quella che è l'effettiva progettazione con flip-flop. Siamo quindi alla slide numero 15 che ci spiega come andare a progettare utilizzando flip-flop qualora si consideri la codifica gray degli stati. Allora si inizia sempre dalla tabella di stato e a ciascun bit del codice degli stati si assegna un flip-flop. Questa in realtà è una regola generale che vale sia per il codice gray perché per la codifica one-hot. Per quanto riguarda il codice gray, andremo per ciascuna combinazione delle variabili di stato e dell'ingresso a prendere i min termini della colonna di stato futuro del flip-flop considerato. Ovviamente, per quanto riguarda invece l'uscita z, andremo semplicemente a fare la progettazione come l'abbiamo sempre fatta. Per quanto invece riguarda il flip-flop e l'uscita, andremo a minimizzare le funzioni ottenute tramite le mappe di Carnac oppure tramite teoremi e identità booleane applicati direttamente alle equazioni che abbiamo ricavato. Per capire meglio il funzionamento di questo metodo di progettazione, andiamo a vedere un esempio. Passiamo quindi alla slide numero 16. Allora, quello che facciamo adesso è vedere come si progetta il riconoscitore di sequenza 1101, che è sempre il solito che abbiamo visto l'altra volta, qualora adottassimo la codifica gray e decidessimo di utilizzare solo flip-flop di tipo D. Allora, abbiamo visto che, ripetiamolo per l'ennesima volta, quando abbiamo quattro stati, abbiamo bisogno di 2 bit per andare ad assegnare la codifica gray a ciascuno stato. Per cui, dato che per ogni bit dello stato ci serve un flip-flop, avremo bisogno di 2 flip-flop delay che andremo a indicare con le lettere A e B. Le lettere A e B indicano i flip-flop, non gli stati. Da questo punto in poi, gli stati vengono identificati solo tramite il codice binario. Quello che andiamo a fare è tradurre la nostra tabella di stato in una tabella di verità. Come si fa? Allora, per ciascun flip-flop si indica una variabile, in questo caso A e B. Avremo poi una variabile che è la nostra variabile d'ingresso, in questo caso ne abbiamo solo uno che è x. Avremo quindi che la nostra tabella di verità avrà 3 variabili indipendenti, 2 per lo stato e 1 per l'ingresso. Per cui andremo a costruire una tabella della verità con 8 righe, perché avendo 3 variabili indipendenti abbiamo 8 possibili combinazioni, che vanno da 000 a 111, esattamente come vedete indicato nella parte a destra della slide 16. A questo punto dobbiamo andare a tradurre la nostra tabella di stato nella parte destra della tabella di verità, dove abbiamo lo stato futuro, anzi gli stati futuri perché abbiamo A di t più 1 e B di t più 1 e l'uscita z. Allora, capiamo insieme come si traduce la tabella di stato nella tabella di verità. Guardiamo la prima riga della tabella di stato, dove abbiamo stato presente 00 e stato futuro per x uguale a 0 uguale a 00 e uscita 0.
Per cui A di t più 1 varrà 0, B di t più 1 varrà 0 e z varrà 0. I valori di A di t più 1 e B di t più 1 vengono presi dalla colonna stato futuro per x uguale a 0, mentre il valore dell'uscita z è stato preso dalla colonna x uguale a 0 dell'uscita z. Andiamo adesso a vedere, sempre nella prima riga dello stato presente 0,0, cosa succede allo stato futuro per x uguale a 1? Questo perché corrisponderebbe alla combinazione 0,0,1, cioè seconda riga della tabella di verità. Allora vedete che per AB uguale a 0,0, stato futuro per x uguale a 1 è uguale a 0,1, per cui A di t più 1 varrà 0, B di t più 1 varrà 1. L'uscita z invece varrà 0, proprio perché per x uguale a 1, in corrispondenza di stato presente AB, l'uscita z vale 0. Andiamo adesso ad analizzare insieme la seconda riga della tabella di stato. Abbiamo lo stato 0,1. Lo stato futuro in corrispondenza di x uguale a 0 è 0,0, per cui la terza riga della tabella di verità 0,1,0 ci darà A di t più 1 0, B di t più 1 uguale a 0. Anche in questo caso z assume il valore 0 perché vedete che l'uscita z nella seconda riga della tabella di stato per x uguale a 0 assume il valore 0. Continuiamo ad analizzare la tabella e vediamo che quando AB vale 0,1 e lo stato futuro x vale 1, vale a dire questa è la combinazione corrispondente alla quarta riga della tabella di verità, cioè 0,1,1, abbiamo che lo stato futuro vale 1,1 e l'uscita z vale 0, per cui in uscita avremo a di t più 1 uguale a 1, b di t più 1 uguale a 1 e z uguale a 0. Vediamo adesso che cosa succede allo stato presente nella terza riga della tabella di stato. Questo è corrispondente alla sequenza 1,1, per cui andremo a vedere le ultime due righe della tabella di verità, che corrispondono alle combinazioni 1,1,0, cioè stato presente 1,1 e ingresso x uguale a 0, e alla riga 1,1,1, cioè stato presente 1,1 e x uguale a 1. Allora vedete che lo stato futuro nel primo caso è 1,0, per cui a di t più 1 uguale a 1, b di t più 1 uguale a 1. L'uscita vale 0, quindi z uguale a 0. L'ultima riga della tabella di verità invece ci dà 1,1 come stato futuro nel caso in cui x sia uguale a 1, per cui avremo che stato futuro a t più 1 sarà uguale a 1, stato futuro b t più 1 sarà uguale a 1. Anche in questo caso l'uscita risulta essere uguale a z. Adesso stiamo attenti perché l'ultima riga della tabella di stato corrisponde non alle ultime due righe della tabella di verità, ma alla riga 5 e alla riga 6. Allora, alla riga 5 abbiamo la combinazione AB10, x uguale a 0, vale a dire la prima colonna dello stato futuro dell'ultima riga, per cui avremo stato futuro 00 e uscita 0. Abbiamo ora l'ultima combinazione da analizzare, cioè stato presente 1,0 per x uguale a 1, vale a dire la riga 1,0,1. Abbiamo che in questo caso lo stato futuro sarà 0,1 ed è l'unico caso in cui l'uscita z assume il valore 1. Una volta che abbiamo ottenuto la tabella di verità di questo circuito, dobbiamo andare per ciascuna uscita a scrivere l'equazione booleana corrispondente. Allora, possiamo ad esempio considerare i min-termini. Allora, vediamo la prima uscita, quella che abbiamo indicata con a di t più 1. Avremo che l'equazione di ingresso al flip-flop A, che andremo a indicare con d di a, sarà ovviamente funzione dei tre ingressi che sono lo stato A, lo stato B e lo stato x. In questo caso possiamo vedere che la uscita a di t più 1 assume il valore 1 in corrispondenza della combinazione binaria 3, della combinazione 6 e della combinazione 7, per cui possiamo andare a scrivere ADT più 1 in forma compatta, come abbiamo visto nella prima parte del corso, con M piccolo che è il simbolo di min termine e poi l'elenco delle combinazioni binarie dei min termini che danno 1. In questo caso la combinazione binaria che in decimale vale 3, che in decimale vale 6 e che in decimale rappresenta il numero 7. Possiamo fare ovviamente la cosa analoga per quanto riguarda l'uscita BDT più 1. Abbiamo in questo caso 4 diverse combinazioni binarie che ci danno un 1 in uscita, in particolare le combinazioni binarie che corrispondono ai valori decimali 1, 3, 5, 7. Per cui avremo che BDT più 1 sarà data dalla somma dei min termini 1, 3, 5 e 7. Infine abbiamo ovviamente anche l'uscita Z da considerare. Abbiamo in questo caso un unico 1 in uscita che si ha in corrispondenza del min termine 5, per cui Z sarà descritto unicamente dal min termine 5. Una volta che abbiamo ricavato i min termini, possiamo andare a minimizzare le equazioni booleane attraverso il metodo delle mappe di Carnac. Passiamo quindi alla slide numero 17. Allora, nella parte destra vi ho riportato la tabella di verità, che è esattamente quella che c'è nella slide precedente, e le equazioni che abbiamo ricavato. Adesso, per ciascuna equazione, andremo a disegnare una mappa di Carnac. In particolare avremo delle mappe di Carnac a tre variabili, perché abbiamo i due stati AB e l'ingresso X. Per cui vedete che la prima mappa di Carnac, quella in alto, è relativa all'ingresso, all'equazione d'ingresso di A. Allora vedete che qui abbiamo i min termini 3, 6 e 7. Quindi andiamo a mettere un 1 in corrispondenza delle caselle che rappresentano questi min termini. Dopodiché andiamo a fare i nostri gruppi nel modo che abbiamo già visto nella prima parte del corso, cioè dobbiamo andare a fare dei gruppi che contengano un numero di 1 che sia potenza intera di 2 e soprattutto dobbiamo fare i gruppi che siano il più grande possibili e dobbiamo andare a coprire tutti gli 1 presenti nella nostra mappa di Carnac. Allora, in questo caso abbiamo la possibilità di fare due gruppi e l'equazione di ingresso di A è data da A and B or B and X. Vediamo adesso il caso dell'equazione di B. In questo caso abbiamo quattro min termini, che sono 1, 3, 5 e 7. Quindi andiamo fondamentalmente a riempire tutta la seconda riga della mappa di Carnac. Andando a fare un unico gruppo, otteniamo che D di B è uguale a X. Per quanto riguarda l'uscita Z, questa è data da un solo min termine, che è il min termine 5. Allora, in questo caso ho disegnato la tabella, la mappa di Carnac, giusto per completezza, ma sappiamo che quando abbiamo un solo min termine non abbiamo la possibilità di andare a semplificare l'espressione booleana della funzione perché questa è già l'espressione minima, che in questo caso è A AND B negato AND X. Ok, con questo abbiamo ricavato dalla nostra tabella di verità le mappe di Carnac e le abbiamo utilizzate per andare a minimizzare le nostre equazioni booleane. Passiamo adesso alla slide numero 18, che è quella che ci illustra l'implementazione circuitale tramite diagramma logico delle nostre tre equazioni che abbiamo appena ricavato. Allora, vediamo la prima equazione, D di A uguale A and B or B and X. Allora, iniziamo prima di tutto a disegnare i due flip-flop inerenti all'uscita A e all'uscita B. In ingresso al primo flip-flop, cioè equazione D di A, dobbiamo andare a mettere A AND B OR B AND X, per cui utilizzeremo due porte AND e una porta OR. Alla prima porta AND viene posto in ingresso l'uscita del flip-flop A, come vedete c'è questa retroazione nel nostro diagramma logico, e l'uscita del flip-flop B, per cui vedete che è collegato anche all'uscita del flip-flop B.
La seconda porta AND invece riceve sempre l'uscita del flip-flop B e l'ingresso X. Per quanto riguarda invece il secondo flip-flop, vale a dire il flip-flop B, questo è molto semplice perché riceve semplicemente in ingresso il valore X. Abbiamo poi l'uscita Y, questa è data da una AND tra A, quindi prendiamo l'uscita diretta del primo flip-flop. Abbiamo poi B negato, per cui prendiamo l'uscita complementata del secondo flip-flop. Infine abbiamo il termine X, per cui anche a questa porta AND andiamo a collegare l'ingresso X in modo da generare correttamente l'uscita Y. Vedete che nel circuito ho indicato anche altri due segnali. Ovviamente ci vuole il segnale di clock, perché noi stiamo progettando un riconoscitore di sequenza sincrono. Allora, il clock è unico e deve essere collegato a entrambi i flip-flop. Abbiamo poi anche un segnale di reset che è collegato all'ingresso diretto di reset di entrambi i flip-flop. Allora, questo è necessario perché, come abbiamo discusso nella scorsa lezione, è bene avere la possibilità di andare a inizializzare tutti gli elementi di memoria all'accensione del nostro circuito a uno stato che sia noto, per cui in questo caso andiamo a utilizzare quello che è un master reset collegato direttamente agli ingressi diretti, per cui sarà un master reset di tipo asincrono.